l'argomento che i discepoli dei farisei e degli erodiani usano con Gesù per metterlo alla prova, direbbe proprio per intrappolarlo, per prenderlo al laccio, è attualissimo. È lecito pagare il tributo a Cesare? È attualissimo perché appunto si parla di pagare le tasse. Pagare le tasse all'imperatore, che a quel tempo era il dominatore di quella regione, no? Quindi pagare le tasse voleva dire riconoscerlo in un certo senso o accettare quell'occupazione ingiusta. Però dice tanto anche a noi, no? Perché è il rapporto comunque con il potere politico, con l'autorità, mette la luce sul nostro essere cittadini di una nazione, no? Quindi qui sui nostri doveri di cittadini. Tante volte anche noi cerchiamo scappatoie o giustificazioni. Da un certo punto di vista anche questa domanda sulla liceità, cioè sul fatto che secondo la religione, secondo la legge divina, è giusto o no pagare le tasse, mette in luce anche il nostro rapporto più in generale col denaro, coi soldi, no? Che è un tema molto delicato, ma forse anche l'obbedienza, no? Al governo, all'autorità, ma più in generale a Dio. Perché è chiaro che noi non abbiamo un Cesare, non siamo sotto dominazione straniera, per fortuna altri paesi lo sono, però questo ci interroga su davvero di chi siamo servi, come viviamo il nostro rapporto col mondo, con la società, con le cose che ci circondano. Vedete che ampiezza. Il Vangelo oggi ci parla di tutti questi temi. E la prima cosa che Gesù dice a questi discepoli, interessante che i farisei e gli erodiani non vanno direttamente a parlare con lui, ma mandano i loro discepoli, è quello che lui dice all'inizio, è ipocriti. È una parola importante questo, no? Perché l'ipocrisia è di chi assume, diciamo così, una facciata per apparire in un certo modo, poi dentro invece la pensa diversamente, no? Non è mettere la mascherina, chiaramente. Gesù ci dice di essere in un certo senso del partito del no mask, potremmo dire così, niente maschere, sincerità, essere diretti, non nascondetevi davanti alle vostre giustificazioni, perché questo problema dei soldi riguarda anche la verità con cui noi ci poniamo davanti a Dio e davanti agli uomini. E la prima indicazione che dà Gesù dopo avergli detto ipocriti è di guardare all'immagine e alla scritta della moneta. Perché sulle cose c'è un'immagine, c'è una scritta che noi dobbiamo decifrare, dobbiamo con sapienza capire. Sulle monete di allora, ormai non usiamo più monete, noi usiamo il banco, ma quindi non sappiamo più, ma non è questo il punto. Lì c'era scritto Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, lui stesso Augusto, no? E questo titolo, poi nell'altra parte dove c'era la mamma dell'imperatore con la palma, Pontefice Massimo. E quindi non era soltanto così un segno, ma c'è tutto un culto sotto questa scritta. Il problema per gli ebrei era che quel Cesare poteva diventare Dio per la gente. Tu dovevi adorare lui e non il tuo Dio. È molto difficile oggi forse riuscire a identificare di chi sono proprietà le cose che dominano le nostre giornate. Pensateci, è su cosa noi giochiamo la nostra libertà quotidiana. E di chi sono queste potenze così efficaci, così forti, no? E i mezzi di comunicazione, e le cose che ci, appunto, ci prendono, il tempo che noi stiamo, non so, sui social o sul computer, ma tutte queste cose che davvero influenzano potentemente, ma di chi sono? Chi è che ha un disegno sotto? Qual è lo scopo per cui sono nella nostra vita? Tutto ha un proprietario, potremmo dire. E Gesù, indicandoci, guardate alla scritta, ci invita a una riflessione, a un discernimento, a un'analisi, a un'indagine, perché ce ne vuole liberare. E infatti dice questa parola meravigliosa, che mi sembra al centro del Vangelo di oggi: restituite, ridate a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Qui c'è il cuore di quello che ci vuole dire oggi, no? Restituire, ridare. Se si tratta delle monete, appunto, liberarcene, darle. Non sono nostre. Magari ne usiamo per, la vita nel mondo, poi però non ne rimaniamo dominati. Non abbiamo anche noi quell'effigie dell'imperatore. C'era una suora simpaticissima di Gerusalemme, vecchia, che sarda, cioè aveva un carattere. Lei, appunto, tutte le offerte che riceveva, stava sul Monte degli Ulivi e si occupava di orfani, lei dice: no, ma i soldi io non li tengo, me li danno, li uso per le persone di cui mi devo occupare e passano. E lei aveva un rapporto molto libero. Poi bisognava vedere anche come li usava, insomma, però sostanzialmente non ne era afflitta. Ma forse la cosa più forte oggi è quella seconda parte della frase di Gesù: date a Dio quello che è di Dio. Qui sta il punto. Che cos'è di Dio? Che cosa è sua proprietà nella nostra vita? Ieri ne discutevo con i bambini di catechismo e loro molto sapientemente a un certo punto hanno detto: beh, la creazione, tutto è suo, è il creato. Ieri abbiamo fatto una bella passeggiata dalla Croara a Monte Calvo, giornata meravigliosa, vedevamo tutto questo panorama e ti viene questo respiro, dire: questo è tuo, Signore, con grandi anche temi, no? Che anche il nostro Papa ci mette davanti sul creato, sul rispetto di questa sua proprietà, se è lui che l'ha fatta, no? Ma poi anche noi stessi, se ci pensate, proprio noi siamo fatti a sua immagine e a somiglianza, abbiamo il suo soffio vitale. Che meriti abbiamo noi per essere venuti al mondo? Certo, dobbiamo ringraziare i nostri genitori, ma nel profondo sappiamo che noi siamo suoi, di Dio, siamo suoi, sua proprietà. Ma anche i nostri figli, le cose importanti che abbiamo, la nostra intelligenza, i nostri talenti, non sono merito nostro. Merito nostro magari sarà il custodirli, nello svilupparli, nell'usarli bene, nell'accompagnarli, nel non usarli in modo egoistico. Ma questa consapevolezza che è tutto suo è il punto fondamentale da cui partire, no? Perché ci carica anche di grande responsabilità, appunto. Vi ricordate qualche domenica fa quei vignaioli a cui era stata affidata la vigna e questi poi non ridavano il raccolto. Non solo uccidevano chi veniva a prenderli. Proprio qui. Ma che cosa vuol dire però restituire? Perché dice: ok, tutto è suo, anche le cose belle della mia vita, ma come faccio a restituirgliele? L'esempio ce lo dà, direi, Gesù stesso, che forse tra tutti gli uomini è quello che più da vicino rispecchia l'immagine di Dio, perché è il suo figlio prediletto, è Dio stesso, è la parola, la scrittura fatta carne. E come fa Lui a restituire tutto? Lo celebriamo tra poco. È Lui il suo corpo e il suo sangue lo regala ai suoi discepoli, no? Si offre. E sulla croce, quando muore, dona, e usa proprio questo verbo, restituisce il suo spirito. È bellissimo questo. E l'apice l'abbiamo nell'Eucarestia. Noi sempre facciamo memoria di questa restituzione che Dio fa, che Gesù fa della sua vita. E noi come facciamo a vivere questo esempio? Penso che nella lettera ai Tessalonicesi, se la riprendete, adesso non abbiamo tempo, ma lo dice, perché siamo proprio all'inizio della lettera, ed è una chiesa, dice Paolo, Silvano e Timoteo, alla chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore nostro Gesù Cristo. Queste persone che Paolo aveva incontrato, a cui lui si era rivolto, è evidente per Paolo che non sono sua proprietà. Poteva magari avere questo rischio di considerarle suo, perché a loro lui aveva annunciato il Vangelo, ma lo sa benissimo, è una comunità, una chiesa che è di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo. Il Vangelo si è diffuso tra voi, dice, non solo per la parola, ma anche per la potenza dello Spirito. È il loro essere insieme, il loro essere nuovi, rinnovati, risorti, dipende proprio da quella potenza dello Spirito che li ha resi consapevoli di essere amati da Dio, scelti da Lui. Bellissime queste parole che usa Paolo. Siete amati da Dio. E quindi come restituiscono questi Tessalonicesi questo dono ricevuto inaspettato? Dice che Paolo si ricorda nelle sue preghiere di loro e si ricorda sempre, dice, dell'operosità della vostra fede, della fatica della vostra carità e della fermezza della vostra speranza. È bellissimo questo abbinamento, no? La vita dei Tessalonicesi che avevano conosciuto Gesù, il Vangelo, è grazie a Paolo e a Silvano e a Timoteo, è cambiata e si vede, perché Paolo lo vede, lo percepisce. La vostra è un'operosità nella fede. La fatica che fate quotidiana è nella carità. La vostra fermezza è nella speranza. Questa è la vita cristiana, no? Siamo immersi quindi nel mondo come i Tessalonicesi, ma non dominati. Lo facciamo con questo spirito. Operiamo, ma nella fede. Facciamo fatica nella carità e nel donarci agli altri. Stiamo fermi, nonostante tutto quello che ci succede, nella speranza. È bellissimo questo. Allora, oggi teniamoci davvero preziose queste parole, perché, vedete, hanno anche una dimensione comunitaria. E non è un cammino che si fa da soli, questo. Anzi, in questo periodo, dove la pandemia mette in crisi anche le nostre certezze, ma noi come comunità cristiana abbiamo proprio il compito di vivere questo restituire a Dio tutto quello che è suo insieme, trovare le strade per farlo. Quindi possiamo davvero oggi fare nostra questa indicazione di Gesù, proprio per amare il Signore che è proprietario di tutto nella nostra vita e nel nostro mondo, no? Amarlo con tutto il cuore, con tutte le energie, con tutto noi stessi, senza ipocrisia, per restituirgli tutti i doni che Lui ci ha fatto attraverso la nostra vita.